Grazie.
Alberti.
Presente.
Bartolozzi. Belgiorno. Non c'è. Betti. Ah, Belgiorno. C'è o non c'è? Scusate, ma io guardo ai posti. Biagioni. Biffoni non c'è. Calussi. Cocci non c'è. Curcio non c'è. Facchi. Faltoni. Fanelli. Garnier non c'è. Guerrini non c'è. La Vita. La Franceschina. Lin non c'è. Longobardi, Maioriello, Meoni, Mugnaioni, Norcia, Ovattoni, Romei, Rosati, Sapia, Sciumbata, Soldi, Spada, no, Stanasel, no, Tassi, Tinagli, sì. Wong, sì.
Lascio la parola al consigliere Tinagli per la lettura dell'articolo della Costituzione. Prego.
Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Grazie consigliere Tinagli. Iniziamo i lavori del Consiglio Comunale del 13 luglio 2023. La prima question time del consigliere Maiorello. Risponde l'assessore Mangani. Domanda d'attualità in merito alla pubblicazione del bando regionale per le giornate degli Etruschi 2023. Visto l'articolo pubblicato sul quotidiano La Nazione di Prato dal titolo Giornate degli Etruschi, ecco il bando regionale del 7/7/2023, il sottoscritto consigliere chiede al sindaco di sapere se questa amministrazione intende partecipare al suddetto bando. Prego, assessore Mangani.
Chiedo scusa Presidente, prima di rispondere al consigliere Maiorello posso fare una breve comunicazione al Consiglio, ovviamente non sulla question time?
Sì, sì, prego.
Allora, siamo in sede formale e nella sala della città diamo una brutta notizia, se poi l'assessore Barberis vorrà aggiungere due parole ci farà ovviamente ci sembrerà opportuno. È morto Maurice Neal, morto il progettista che ha, era malato da tempo, che ha ridisegnato il Centro per l'Arte Contemporanea di Luigi Pecci e che l'ha fatto in un momento in cui il centro ha attraversato la fase più difficile della sua vita, quando poi assieme l'Associazione del Centro per l'Arte Contemporanea di Luigi Pecci e il Comune di Prato e Regione Toscana decisero di raddoppiarlo. E fu un momento un po' particolare perché furono individuati una serie di progettisti, giovani progettisti, giovani architetti che si erano distinti per il loro lavoro, famoso, ma non voglio rubare il mestiere all'assessore Barberis e a Valerio, il progetto di Neal sul termovalorizzatore in Olanda e altri vari, che erano tutti attorno ai 40-45 anni, un'età in cui ancora si è considerati dei giovani progettisti, alcuni erano ancora più giovani. C'era Valdemario Beccaglia, presidente del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, c'era la giunta di Marco Romagnoli, c'era il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, c'era uno storico dell'architettura come Marco Brizzi che coadiuvava poi il centro e il comune e la regione nella scelta del progetto. Scelta che poi cadde su Maurice Neal. Il progetto preliminare fu donato da Elena Pecci e poi Neal seguì tutta la fase ovviamente successiva, la progettazione definitiva, quella esecutiva, fino alla riapertura del 16 ottobre del 2016 con un'interlocuzione, penso, poi chiederei a Valerio davvero di intervenire su questo, quotidiana con gli uffici, con lo stesso assessore Barberis, con tutto il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, perché Sensing the Waves, questo è il nome del progetto, cioè captare le onde, è stato, come dire, il progetto da un certo punto di vista forse più importante di Neal, della sua carriera, peraltro interrottasi davvero troppo presto, e non ha mai fatto mancare poi anche successivamente all'apertura la sua presenza, delle volte anche, come dire, dialetti, anche, lo dico con tutta la stima, il rispetto e anche l'ammirazione passionale, presenza nei confronti del centro, nei confronti anche del comune e della regione. A lui quindi va un pensiero grato per aver dato questo segno così visibile alla fine della natura della città, per aver saputo interpretare quel momento e il territorio che ha espresso poi quella richiesta nei suoi confronti. Gli sia lieve la terra. Valerio.
Eccomi, sì. Intanto buonasera a tutti, ringrazio Simone per questa presentazione e devo dire la verità. Questa notizia ci ha colpito molto, sapevamo Maurice era un ammalato da tempo e il suo rapporto con la città è stato un rapporto molto felice, perché Maurice era una persona molto genuina, molto onesta nei rapporti e soprattutto dotato di un'ingenuità veramente particolare per un essere umano. Il progetto di Maurice, tra l'altro, per Prato, è in realtà il primo che in qualche modo, come architetto, ha potuto realizzare su un edificio pubblico come un museo. Perché appunto, come ricordava Simone, Maurice Neal è... diciamo, in quel momento era famoso a livello globale per i suoi interventi in quelle che non erano considerate opere di architettura, ma in quelle che erano considerate opere in cui l'architettura non c'entrava nulla, cioè i sottopassi, le passerelle, i centri di raccolta, i termovalorizzatori, le pensiline degli autobus, cioè tutte infrastrutture più, tra virgolette, da ingegneristiche, in cui l'architettura veniva poco considerata. E la capacità di Maurice, che mi piace ricordarlo, è una di origini cinesi, ma è un architetto olandese, quindi anche lui nella sua entità ha messo insieme e teneva insieme la cultura occidentale e quella orientale, era proprio quella di introdurre un'anima a questi luoghi che normalmente non venivano considerati. A Prato quindi lui ha avuto questa occasione straordinaria per un architetto di realizzare l'ampliamento a un centro di cultura contemporanea, ha dato un nuovo segno alla nostra città, credo che l'antenna del Pecci sia un po' il segno del suo genio. È un elemento totalmente inutile da un punto di vista funzionale, non serve, è un elemento che potrebbe quasi sembrare decorativo, ma invece ha una forza straordinaria proprio nel titolo dell'opera, Sensing the Waves, che è quella appunto di captare le emergenze di quello che succede nel mondo del contemporaneo, portarle dentro e allo stesso tempo portare fuori e lanciare nel mondo tutto quello che succede all'interno del Centro Pecci. È chiaro che è un racconto straordinario che chi è dotato di sensibilità lo può cogliere e che evidentemente rappresenta tutta la forza di Maurice. Dal momento del suo lavoro al Centro Pecci è nato un rapporto molto importante con la città. Mi ricordo che a un certo punto lui iniziò a fare un progetto su tutti i sottopassi della città. Il Comune di Prato ha un progetto regalato da Maurice Nio, dove lui ha mappato tutti i sottopassi della città e per ognuno di questi ha fatto un progetto. Da lì venne fuori l'idea di un nuovo ponte davanti al Pecci, e quindi quella fu l'occasione per dargli un incarico invece a questo punto per realizzare un'infrastruttura, quindi riportandolo in qualche modo a quella che era anche, che è sempre stata un po' la sua attività principale, cioè quella di costruire architetture nelle funzioni più infrastrutturali. Il mio ricordo personale è di una persona appunto dotata di un'umanità straordinaria, e questa notizia era un po' nell'aria, devo dire la verità, perché Maurice era da tempo che stava male, però queste notizie, soprattutto per un ragazzo, una persona così giovane, fanno sempre molto dolore. Ciao Maurice.
Prego, Assessore Magani.
Grazie Presidente, ringrazio il Consiglio, ringraziamo il Consiglio per questa attesa. Dunque, rispondo alla questione del consigliere Mauriello, sì, abbiamo già presentato la domanda.
Prego. Grazie. Guardi, allora le rispondo nello stesso modo. Sono soddisfatto e vedremo un po' cosa risponderanno su questo bando. Grazie.
Grazie. Allora, passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. La prima delibera. È la proposta di delibera 263 del 23 giugno 2023. Piano di lottizzazione macrolotto industriale numero 2, piano attuativo numero 1 2023, in variante al piano generale organico dei comparti, comparto M, UMI 46, approvazione ai sensi dell'articolo 112 della legge regionale 65 2014. Avete bisogno della relazione dell'assessore? Sì. Prego, assessore Barberis. Aspetta, te la faccio dare intanto. Aspetta.
Perché sono tutti questi numeri. Sì,
un attimo. Gliela date l'assessore, la cartellina. Nel frattempo che all'assessore do... No, è che è arrivato anche un... spostamento da commerciale. Ah, ok. Sì. È arrivata questa delibera anche una proposta di emendamento da parte dei consiglieri comunali della Commissione 4, Presidente Calussi, consigliere Biagioni, consigliere Faltoni, consigliere Fanelli, consigliere Sapia e la consigliera Garnier. E avremo modo dopo di fare relazionare dopo la spiegazione dell'assessore l'emendamento. Prego, assessore.
Allora, oggi il Consiglio vedrà due richieste di variante al piano dei comparti del macrolotto 2. Ne abbiamo già viste tante. Il Consiglio Comunale ha già visto diverse di queste varianti. È una fattispecie che prevede la normativa di riferimento del macrolotto 2, quindi le NTA, le norme tecniche di attuazione del macrolotto 2 come piano di lottizzazione industriale. In questo caso si tratta di una variante senza opere, nel senso che questo comparto è già stato oggetto di una variante in cui una quantità di previsione veniva portato da industriale a commercio all'ingrosso. E quindi il Consiglio Comunale a suo tempo da direzionale commerciale a commerciale all'ingrosso. E a suo tempo il Consiglio Comunale si espresse favorevolmente, quindi oggi tra l'altro è un'opera che è realizzata ed è in fase di ultimazione. In questo caso siamo nella situazione invece in cui il richiedente chiede di portare la funzione realizzata da commerciale all'ingrosso a industriale. Quindi diciamo una variante inversa: in una prima fase c'era stata la richiesta di portare tutto a commerciale, diciamo alcune quantità da direzionale commerciale a commerciale all'ingrosso, oggi invece si passa da commerciale all'ingrosso a industriale. Quindi è una variante semplice dal punto di vista tecnico ed è una variante appunto che è prevista nel piano dei comparti. Grazie.
Allora, prima di aprire il dibattito lascerei la parola al Presidente Calussi per spiegare, per relazionare sull'emendamento che è stato proposto al Consiglio Comunale. Prego.
Sì, grazie Presidente. Saluto consiglieri e consigliere e la Giunta presente. Allora, se siete d'accordo vi espongo l'emendamento e poi faccio anche l'intervento a seguito. Allora, e poi spiego ovviamente anche il perché dell'emendamento. L'emendamento sostanzialmente si tratta, a pagina 4 di 5 della delibera, abbiamo inserito un nuovo punto 3 che non è presente e che sarà il nuovo punto 4, quindi di prendere atto, questo è l'inserimento di un nuovo punto, appunto di prendere atto dell'articolo 16,1 dell'NTA, variante organica alla lottizzazione preliminare al piano generale organico dei comparti, che dispone che le attività insediabili dovranno essere compatibili con le attività direzionali e commerciali e comunque a disposizione di attività non inquinanti d'aria, acqua, suolo e prive di emissione di rumore. E poi ovviamente quello che adesso è il punto numero 4 diventerà il nuovo punto numero 5. Allora, vado a spiegare la natura dell'emendamento e faccio anche l'intervento. Allora, ovviamente, come ha detto l'assessore, questa delibera e quella che verrà dopo, ovviamente è l'occasione nuovamente per ricordare a tutto il Consiglio che stiamo trattando di un mondo a sé stante, quindi è il piano di lottizzazione del macrolotto. Ovviamente potremmo paragonarlo al nostro piano il nostro vecchio piano regolatore, per fare una similitudine. Quella di oggi è una variante, come a volte ne vediamo, è una variante al piano generale organico dei comparti. E questo Consiglio Comunale ha stabilito che tutte le varianti ai comparti del macrolotto non era necessario che passassero dal Consiglio Comunale, ma ha stabilito che tutte debbano passare e essere riviste e gestite da questo Consiglio Comunale. Io ritengo che quella intuizione, quella gestione, la ritengo assolutamente positiva. In questo caso abbiamo una variante che non genera nessun tipo di extra onere e non genera nessun tipo di monetizzazione. È vero anche che questa UMI e questa parte di area l'avevamo già analizzata, perché oggetto già di una variante lecita in cui avevamo fatto il passaggio appunto a commerciale all'ingrosso, e in quel caso sì, c'era stata anche una monetizzazione, un extra onere del caso. Oggi ovviamente ci troviamo di fronte, non per tutte quelle quantità, ma una parte che si torna indietro, quindi si torna al produttivo. Io sono contento, nel senso, perché la vocazione principale di quei macrolotti, abbiamo sempre detto, è produttivo, però le destinazioni ovviamente non è la politica che le stabilisce, non posso essere io a dire fai questo piuttosto che fai quest'altro. Se il mercato va in una direzione e all'epoca è stato richiesto commerciale all'ingrosso, è permesso, non è che è una cosa che non è che violavano chissà quale articolo. Oggi si fa un passo indietro e si torna solo per quella porzione al produttivo. Sebbene nelle istruttorie fosse riportato, la Commissione, e qui ringrazio anche lo spunto di riflessione della consigliera Garnier, e poi ovviamente questo emendamento è stato sottoscritto dai componenti della Commissione che sono stati detti dal Presidente, ecco, abbiamo ritenuto opportuno rimarcare un articolo ovviamente delle NTA, ma mettendolo espressamente anche all'interno della delibera, in modo tale che chiunque un domani possa andare a leggere questo atto potrà trovare anche questo articolo che, diciamo, sono quattro righe ma danno un valore importantissimo. Cioè abbiamo detto che lì buona parte rimane commerciale all'ingrosso, siamo favorevoli affinché si possa insediare una parte anche di produttivo, ma ovviamente è permesso dal piano, è permesso dai regolamenti, però ovviamente ci sono delle clausole assolutamente importanti perché le attività industriali che si andranno a realizzare non possono essere tutte quelle possibili e immaginabili, ma dovranno essere appunto quelle che vanno, che si legano bene con l'attività commerciale, quelle che non avranno inquinanti, attività inquinanti con l'aria, suolo e prive di emissioni di rumore. Quindi va bene questa destinazione, però le attività che potranno inserirsi dovranno rispettare una norma dell'NTA e l'abbiamo voluta espressamente richiamare all'interno della delibera. E se noi, e questo dal mio punto di vista, ma anche da chi ha sottoscritto, rende più chiara la formulazione della delibera anche nei confronti di chi tra un anno, tra due anni, magari volesse andare a rileggere anche questa delibera e troverà scritto questo particolare per iscrizione. Sull'intervento appunto non ho grosse cose da rilevare, se non quelle che ha già detto anche l'assessore, sono varianti all'interno del comparto, e qui mi preme ricordare che l'ufficio urbanistica, non solo su questa variante, ma anche per quella che verrà dopo, ma anche per tutte quelle che abbiamo visto fino ad oggi, chi è in commissione quarta lo sa, che all'interno dell'ufficio d'urbanistica c'è una persona dedicata che segue tutte le trattative, tutte le varie vicissitudini con i macrolotti, e quindi c'è una persona che ha traccia di tutte queste capacità edificatorie e destinazioni che vengono spostate da un comparto ad un altro, perché è importante ricordarlo: se il totale delle destinazioni è 100, 100 poi alla fine deve fare, perché quello che si sposta da una parte viene messo da un'altra, e bisogna avere conteggiare, perché magari alle volte, e lo vediamo nella delibera dopo, i diritti edificatori possono anche essere spostati da un comparto ad un altro. Grazie.
Grazie consigliere Calussi. Ci sono altri consiglieri che vogliono iscriversi a parlare? No? Bene, allora a questo punto andrei in dichiarazione di voto, dichiarazione di voto sia sull'emendamento che sulla delibera, perché prima votiamo l'emendamento e poi la delibera eventualmente emendata. Capogruppo Romei.
Favorevole ad entrambi i documenti, grazie.
Capogruppo Mugnaioni.
Favorevole a entrambi.
Capogruppo La Franceschina.
Astensione su entrambi i documenti.
Capogruppo Soldi.
Il nostro sarà un voto di astensione a entrambi gli atti.
Capogruppo La Vita.
Grazie Presidente, astensione.
Capogruppo Sciumbata.
Sì, Presidente, favorevole alla delibera e all'emendamento.
Spada non c'è. Fratelli d'Italia no. Capogruppo Sapia.
Sì, grazie Presidente. Io volevo soltanto sottolineare un passaggio del Presidente Calussi, perché secondo me ha fatto bene a ricordare i vari aspetti che caratterizzano i macrolotto 2 e come viene appunto esaminato tutte le volte che arrivano delibere che riguardano cambiamenti rispetto alle destinazioni d'uso. E in questa occasione si rilevava appunto come la destinazione d'uso da commerciale ritorna a industriale. E questo aspetto, siccome è stato oggetto anche di discussione in più occasioni, sia alle commissioni non soltanto di questa consigliatura ma anche di quella precedente, e di polemiche rispetto al fatto che ci fosse una presunta volontà da parte dell'amministrazione di voler in qualche maniera lasciare andare verso una perdita della vocazione produttiva dei Marolotti, adesso, come vedete, c'è proprio una proposta che va nel senso contrario. Quindi io non mi ricordo, sinceramente, questo non lo ricordo, chi faceva notare questi aspetti, però io ora mi piace invece ricordare che siccome l'urbanistica non è una materia che è sempre uguale a se stessa, ma cambia e riceve gli stimoli della società e del sistema economico, quindi adesso che magari questi proponenti hanno intravisto delle occasioni importanti per rilanciare la produzione nella propria proprietà, noi ne prendiamo atto e diamo, come dire, la possibilità, l'opportunità di lasciare, tra virgolette, liberi i proponenti, o comunque le attività economiche si possano esplicare ben strutturate anche dal punto di vista della propria vocazione originaria. Proprio perché questa amministrazione non ha i paraocchi e nemmeno ha in qualche modo una visione premeditata rispetto al futuro di questa città, che noi pensiamo e riteniamo debba mantenere intatto, e lo dimostrano poi tutte le iniziative intraprese in questi anni, la propria vocazione al manifatturiero, che per noi rimane il cuore e il centro dell'economia pratese. Quindi per noi sarà un voto favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico.
Grazie capogruppo Sapia. Allora, prima votiamo l'emendamento, quindi controllate, anche per chi è entrato ora, ci siano le tesserine inserite correttamente. Allora, ci prepariamo per la votazione della proposta di emendamento di alcuni consiglieri componenti la Commissione 4 alla proposta di delibera consigliare numero 263 ad oggetto piano di rottizzazione Marolotto Industriale numero 2. Prego, si può votare. Tinagli, se mi dai il voto con il microfono.
Favorevole.
Quindi ho 18 favorevoli, 8... No, non può votare. 18 favorevoli, 8 astenuti e 0 contrari. Ora ci prepariamo alla votazione della proposta di delibera numero 263 emendata. Piano di lottizzazione, macrolotto industriale numero 2, piano attuativo numero 1-2023 in variante al piano generale organico dei comparti, comparto M, approvazione ai sensi dell'articolo 112, legge regionale 65-2014. Prego, si può votare. ...19 favorevoli, 8 astenuti, 0 contrari, la delibera è approvata, ora ci prepariamo per la votazione dell'immediata eseguibilità. Si può votare.
19 favorevoli, 8 astenuti, 0 contrari. Votata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, la proposta di delibera numero 264 del 23 giugno 2023. Piano di lottizzazione macrolotto industriale 2, piano attuativo numero 2 2023, in variante al piano generale organico dei comparti, comparto M, UMI 51, UMI 67 e lotto 43, approvazione ai sensi dell'articolo 112, legge regionale 65 2014. Avete bisogno della relazione, assessore? Sì, prego, assessore Barberis.
Eccoci, buonasera di nuovo. La proposta di delibera riguarda sempre una variante al piano dei comparti del macrolotto 2. E in questo caso si tratta della realizzazione di un ampliamento ad un edificio industriale esistente che si occupa di logistica e di magazzini per le farmacie della Toscana, tra l'altro, quindi un'attività industriale di logistica estremamente avanzata, tra l'altro, che prevede appunto di ampliare di circa, non mi ricordo, 500 metri, ora rischio di dire però dei numeri a caso, sì. Quindi un edificio esistente che ha bisogno di operare una riorganizzazione interna per poter, tra l'altro, inserire dei nuovi macchinari che oggettivamente, quando si parla di transizione digitale delle imprese, va in questa direzione. Quindi di fatto, quindi la seconda proposta di delibera che si porta oggi all'attenzione del Consiglio Comunale, che appunto va nella logica di incentivare le attività industriali del macrolotto 2 e quindi che credo che sia, diciamo, interessante appunto sottolineare, come ricordava il Presidente Sapia, il fatto che macrolotto 2, ma come le aree industriali della città, hanno una forte vocazione industriale. In alcuni casi si torna indietro da una richiesta di destinazione di commercio all'ingrosso a industriale, in questo secondo caso invece si va a chiedere degli incrementi proprio per un'attività industriale esistente ed estremamente avanzata. Dimostrazione che appunto i nostri macrolotti, le nostre aree industriali sono delle aree industriali che hanno una vocazione su più funzioni e su più attività industriali, che riguardano non solo molto spesso il distretto tessile, ma riguardano anche altre funzioni legate all'area metropolitana e, nel secondo caso, in questo caso, a tutta l'area toscana. Grazie.
Grazie, assessore. Ci sono interventi da parte dei consiglieri, delle consigliere? Prego, consigliere Calussi.
No, grazie, Presidente. No, molto veloce, perché ovviamente l'argomento è molto simile all'altro. È solo per ribadire, in questo caso appunto abbiamo una variante che prevede il trasferimento di diritti edificatori non nello stesso comparto, ma tra comparti differenti. Parlo anche a tutto questo consenso, tanto per farci capire, il macrolotto in questo caso è come fosse un condominio, quindi i diritti edificatori e le destinazioni d'uso all'interno del macrolotto 2 se le gestiscono loro, tra consorziati ovviamente. Verso di noi è l'importante, la variante è corretta, la variante lo permette, come dicevo prima, il trasferimento da un comparto ad un altro, l'importante è che poi nella definizione finale del piano di lottizzazione questi trasferimenti e queste tracce noi come ufficio urbanistica li teniamo, l'importante è tenerne traccia, perché ovviamente questo diritto edificatorio, queste capacità vengono spostate da una parte ad un'altra, per cui come ne abbiamo traccia noi, altrettanto dovranno fare il consorzio macrolotto 2, perché come dicevo prima, se il totale è 100, 100 deve rimanere anche a fronte di qualunque variante venga fatta. E da questo punto di vista, ripeto, il nostro ufficio urbanistica è molto preciso, è molto puntuale. Quindi sull'intervento, ripeto, la variante è ammessa con le osservazioni che ho detto poc'anzi. Grazie.
Grazie, consigliere Calussi. Ci sono altri interventi? No. Allora a questo punto passerei alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Romei.
Favorevole, grazie.
Capogruppo Mugnaioni.
Favorevole.
Capogruppo La Franceschina.
Astensione.
Capogruppo Soldi.
Astensione.
Capogruppo La Vita.
Grazie, Presidente, astensione.
Capogruppo Sciumbata.
Grazie Presidente, favorevole.
Non ci sono le leghe. Capogruppo Belgiorno.
Grazie, astensione.
Capogruppo Sapia.
Grazie Presidente, solo due parole. Anche in questo caso si torna a un industriale, destinazione industriale, anche se diciamo è industriale un po' particolare perché si tratta di logistica, però comunque rimane il fatto che effettivamente c'è un interesse da parte del macro lotto 2 anche verso settori che non siano solo ed esclusivamente il comparto tessile, e quindi evidenziano il fatto che la nostra città può essere, proprio per la sua posizione strategica al centro dell'area metropolitana, anche un attrattore di investimenti, aziende, di possibilità per operatori che investono, vogliono investire anche nel tecnologico avanzato, rispetto a quello che comunque rimane sempre il centro dell'attività, che è quella tessile. Questo però ci deve far riflettere anche per il futuro, perché comunque le interrelazioni tra i vari comparti industriali saranno sempre più centrali nello sviluppo non soltanto della città di Prato in quanto tale, ma sicuramente per l'area metropolitana. Quindi questo nostro voto favorevole diciamo si può caratterizzare anche in questa maniera, con la necessità anche in prospettiva per questo ultimo anno di consigliatura e poi anche per chi verrà, per diciamo poter immaginare l'area metropolitana anche alla luce delle nuove infrastrutture che verranno come un'area su cui possono insistere vari comparti industriali che tra loro debbono dialogare sempre di più. Voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.
Grazie Capogruppo Sapia. Allora ci prepariamo per la votazione della proposta di delibera numero 264 del 23 giugno 2023. Oggetto piano di lottizzazione macrolotto industriale 2, piano attuativo numero 2 2023 in variante al piano generale organico dei comparti M, UMI 51 e UMI 67, lotto 43, approvazione ai sensi dell'articolo 112 della legge regionale 65 2014. Si può votare. Favorevoli 19, 8 astenuti, 0 contrari. La delibera è approvata. Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Si può votare. Diciannove favorevoli, 6 astenuti, 0 contrari. Votata anche l'immediata eseguibilità. Allora, passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che è la proposta di delibera numero 660 del 29 giugno. Un attimo, ho Coccio Vattoni non votanti sull'immediata. Al microfono.
Al microfono.
Al microfono.
Astensione.
Allora, vanno aggiunti due astenuti, quindi sono
astensione.
Perfetto.
vanno aggiunti 2 astenuti, quindi sono 8. 19 favorevoli, 8 astenuti e 0 contrari. Allora, il prossimo punto dell'ordine del giorno, come dicevo, è la proposta di delibera numero 660 del 29 giugno 2023, Associazione Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, approvazione e modifiche statutarie. Avete bisogno delle relazioni dell'assessore? Sì. Assessore Mangani, prego.
Grazie Presidente. Dunque, si tratta dell'associazione che ha gestito, come sapete, il Centro Pecci dalla sua nascita, dalla sua inaugurazione il 25 giugno dell'88 fino al 1 marzo del 2016, perché il 30 luglio del 2015 è intervenuta la costituzione della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, istituita dal Comune di Prato e dall'associazione della quale parliamo in questo momento. Quindi l'ente strumentale che gestisce il Pecci non è più questo ormai da 8 anni. Nel frattempo è intervenuto anche il codice del terzo settore a dire alcune cose attorno alle associazioni, sia le associazioni semplici che le associazioni di promozione sociale. Sono intervenuti anche altri elementi, come dire, che ci hanno portato ad una proposta di revisione dello statuto. Ricordo che in questa sede si chiede il mandato al rappresentante del Comune di Prato in seno all'assemblea degli associati dell'Associazione del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci a deliberare la proposta di statuto, di modifiche statutarie già deliberate in forma di proposta per l'appunto dal comitato direttivo dell'associazione. Quali sono le modifiche dal punto di vista delle finalità? Evidentemente un adeguamento rispetto al fatto che l'associazione non gestisce più direttamente il Pecci e un adeguamento rispetto al codice del terzo settore. Un cambiamento che riguarda la natura dei soci, si può essere ad oggi ancora soci sostenitori con un diritto anche di rappresentanza all'interno del comitato direttivo con 70.000 euro di contributo. È evidente che dal momento in cui non gestisce più la fondazione, non gestisce più il Centro Pecci, questo contributo è sproporzionato rispetto all'attività dell'associazione e allora si propone di abbassarlo fino a 5.000. Si adeguano poi alcuni elementi in relazione alla Monti Severino, anche se non credo sia esplicitamente citata nella proposta di delibera, se ricordo bene, perché ad oggi lo statuto prevede la possibilità di un compenso, ma evidentemente il compenso non è possibile per i componenti del comitato direttivo, perché la legge lo vieta per tutte le istituzioni a partecipazione e controllo pubblico che si occupano di attività e beni culturali. A Prato l'elenco è lungo, lo conoscete: Metastasi, Museo del Tessuto, Centro Pecci, Parsec, Museo della Deportazione e della Resistenza, Camerata. Nessuno dei componenti dei comitati direttivi percepisce, Politeama percepisce un euro. Ci siamo limitati a prendere atto del fatto che è la legge che dà questa indicazione e quindi qualunque disposizione di statuto o dell'associazione nella sua sovranità sarebbe ovviamente non rispondente alla legge e quindi non possibile. In ragione del fatto che il Comune ha istituito la fondazione e che nell'ambito della fondazione individua 4 componenti su 5 o 4 su 7, in dipendenza del numero dei sostenitori della Fondazione per l'Arte Contemporanea in Toscana, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la proposta è di ridurre il peso del Comune all'interno del comitato direttivo dell'associazione e dare più spazio alle altre tipologie di associati. È poi previsto, quindi le persone fisiche o imprese, è previsto la possibilità di adeguarsi a quello che abbiamo vissuto tutti per un paio d'anni, e quindi le riunioni a distanza di comitato direttivo e associazioni e assemblea. Sono stati modificati gli importi del fondo di dotazione riferiti alle vecchie lire e sono stati riportati in euro. Tutte queste modifiche se ne aggiunge una che non è una modifica, ma si ribadisce un fatto. È una modifica in parte. Nonostante il codice del terzo settore si esplicita ancor meglio che gli associati dell'associazione non possono vantare, in caso di liquidazione e cessazione dell'associazione, alcun tipo di diritto nei confronti del patrimonio dell'associazione, salvo la clausola di salvaguardia per il Comune di Prato, che, verso il quale è prevista una clausola devolutiva nel momento in cui l'associazione dovesse sciogliersi o cessare. Perché c'è questa specificazione? Perché l'associazione è ancora un patrimonio consistente, è ancora proprietaria dei 5/13 di tutta la collezione del Pecci acquisita fino al 31 dicembre 2004. C'è stato un voto del Consiglio Comunale nel 2015 che ha sistemato questa situazione, che era aperta ormai da quasi 10 anni. Allora, questi 5/13 hanno un valore evidentemente a patrimonio. Se si dovesse sciogliere, i soci, le persone fisiche e le imprese sono ancora soci, non possono vantare alcun diritto, vale solo la clausola devolutiva in favore del Comune di Prato. Grazie.
Grazie, Assessore Mangani. Allora, ci sono interventi? Qualcuno vuole iscriversi a parlare? No. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Capogruppo Romei.
Favorevole.
Capogruppo Mugnaioni.
Favorevole.
Capogruppo La Franceschina.
Astensione.
Capogruppo Soldi.
Astensione.
Capogruppo La Vita.
Sì, grazie Presidente. Astensione. Approfitto della delibera del Pecci per esprimere ancora una volta la nostra preoccupazione circa la gestione dei Pecci, notizia di qualche giorno fa che è uscita anche sui giornali, che praticamente, come abbiamo sempre detto, è un bellissimo contenitore vuoto, perché non è frequentato, non vengono persone, e quindi ok, cambiamo lo statuto, ma qui c'è da cambiare la governance del Pecci, c'è da trovare fondi, c'è da capire la regione ce l'ha dato, donato e ce l'ha lasciato lì, doveva diventare, diciamo, il museo di riferimento della regione toscana, però il fallimento del museo Pecci è sotto gli occhi di tutti, ci costa milioni e milioni di euro che potrebbero essere investiti in altre cose, quindi insomma una riflessione su questa cosa prima o poi bisognerà avere il coraggio di aprirla. Grazie.
Capogruppo Sciumbata.
Grazie Presidente. Lista cimica favorevole.
Capogruppo, no, Spada non c'è. Capogruppo Belgiorno. Consigliere Cocci? No, chi è? Consigliere Cocci.
Bene, grazie Presidente. Il nostro voto è d'astensione, ovviamente per la seconda volta in queste settimane mi ritrovo d'accordo con quanto dice la consigliera La Vita. Ovviamente i dati che sono arrivati sul bilancio anche dell'ente Pecci, ma come diceva giustamente, come diceva correttamente, l'assessore non è più gestito dall'associazione e quindi prendiamo atto sostanzialmente di queste modifiche statutarie.
Capogruppo Sapia.
Sì, grazie Presidente. Voto favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico. Io non aggiungo molto altro rispetto ai temi sollevati dall'opposizione. Io penso ci sarà modo e tempo di analizzare i dati, ci sono le commissioni competenti, quindi non vorrei però che una votazione su un aspetto che riguarda prettamente le modifiche statutarie che ha illustrato l'assessore poco fa diventasse un terreno per polemizzare rispetto a un ambito che sull'argomento di oggi non ha nessuna attinenza. Quindi vedremo poi dopo quali saranno davvero i numeri e capiremo poi di cosa si tratta, non dimenticandosi affatto che veniamo da 2 anni e mezzo di pandemia che hanno duramente colpito tutti gli enti culturali, non solo pratesi, ma praticamente a livello nazionale. Quindi ci saranno degli aspetti naturalmente che andranno visti e rivisti forse, però ecco, con l'idea che si possano affrontare nella giusta sede e con la dovuta cautela. Grazie.
Grazie Capogruppo Sapia. Allora ci prepariamo per la votazione della proposta di delibera numero 660 del 29 giugno 2023, oggetto Associazione Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, approvazione e modifiche statutarie. Prego, si può votare. Un attimo, ora si accende. Si può votare. Diciannove favorevoli, 8 astenuti, 0 contrari. La delibera è approvata. Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Si può votare. Un attimo, ora è andato. Sì, sì. Diciannove favorevoli, 8 astenuti, 0 contrari. Votata anche l'immediata eseguibilità. Allora, in attesa che arrivi l'assessora Squittieri per l'ultimo punto all'ordine del giorno delle delibere, passerei alle votazioni che erano rimaste dall'ultimo consiglio. La prima sull'ordine del giorno sulle condizioni dei servizi del pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, il capogruppo per il giorno. Se vi potete preparare per la votazione. Un attimo solo. Sì, il primo, quello di Fratelli d'Italia. Vai, sì sì, manda la votazione. Si può votare. Scusate, c'è un po' di confusione. Controllate perché qualcuno non ha votato. Forse Soldi che non è in aula? Gli togliete la scheda. Perfetto, perfetto. No, torna, torna. Allora, 19 contrari, 2 astenuti, 5 favorevoli. L'ordine del giorno è stato bocciato. Passiamo invece alla votazione dell'ordine del giorno sulla sanità presentato dai gruppi consigliari del Partito Democratico, Demos, Lista Civica per lo Sport e della consigliera indipendente Norcia. Si può votare. Sì, sì, erano già state fatte le di consigliere Maiorello. Sì, sì, erano state fatte sia le dichiarazioni e durante l'inizio del voto non c'era più il numero legale. Allora, per l'ordine del giorno sulla sanità.
Scusate, io non sento niente. Scusate. Consigliere Maiorello, scusate. Ma io ho risposto. Scusate. Scusate per cortesia. Scusate. 19 favorevoli, 0 astenuti, 7 contrari. E l'ordine del giorno è stato votato. Per cortesia, no, io non capisco niente da qui. Scusate. Allora, scusate, allora io avrei, dov'è l'assessore Sbolgi per Sbolgi, assessore Sbolgi, interrogazione. Allora, avrei un'interrogazione della capogruppo La Vita in merito alla messa all'asta giudiziaria del bastione di San Giusto, risponde l'assessore Sbolgi, prego capogruppo La Vita.
Sì, grazie Presidente, solo un attimo.
Un attimo, scusate, c'è brusio che non si sente niente, scusate.
Sì, grazie Presidente. Allora, questa interrogazione nasce da, da una notizia apparsa sui quotidiani, sui giornali, che riportava appunto la notizia che il bastione delle Forche di San Giusto è andato all'asta, è stato nominato un curatore dal Tribunale di Prato e l'intero immobile, compreso il giardino pensile, diciamo, e le mura, finirà all'asta. Considerato appunto che è una delle quattro fortificazioni presenti nelle antiche mura della nostra città e che quindi, insomma, ha un alto valore storico, architettonico, paesaggistico, e tutto quanto, e tra l'altro che avrebbe bisogno di urgente di manutenzione quelle mura, perché insomma non sono nemmeno messe molto bene, e che l'asta giudiziaria rappresenterebbe appunto un'occasione unica per il Comune di Prato, visto che poi nel passato quella porzione di terreno e di immobile è andata in mano ai privati e non è stata più in mano pubblica, diciamo, che quindi sarebbe un'ottima occasione per il Comune di Prato ritornare in possesso di quest'angolo storico incredibile della nostra città. Si chiede di sapere se il Comune di Prato è intenzionato a partecipare all'asta giudiziaria riferita all'area del bastione di San Giusto, se il Comune non è intenzionato si chiede di conoscerne i motivi, se in quanto ente pubblico esiste o meno un diritto di prelazione sull'acquisto di un immobile all'asta giudiziaria. Grazie.
Prego, assessore Sbolgi.
Grazie Presidente, grazie Capogruppo La Vita. Allora, precisazione di... Posso?
Scusate, c'è troppo brusio qui, non si sente niente. Allora, scusate, chi deve dialogare non stia in aula, non deve stare in aula, perché non si capisce. Fra chi è il telefono? Io non sento niente da qui. Scusate, consigliera Bartolozzi, consigliere Calussi. Per cortesia, non si sente niente. Scusate. Prego.
Posso? Bene. Allora, a precisazione di quanto è uscito sul giornale, no, l'immobile non è all'asta al momento, non è in procedura di asta giudiziaria. Si tratta di un'eredità giacente che al momento, perché non ci sono eredi, quindi il Tribunale ha nominato un curatore testamentario che sta seguendo l'eredità. Il Tribunale ha anche dato incarico a questo avvocato curatore testamentario di gestire e quindi di stimare l'attivo e il passivo dell'eredità sostanzialmente. Lo Stato acquisisce, in caso in cui non venga dichiarata uno stato passivo maggiore dello stato attivo, l'eredità, cioè quindi il bene, lo acquisirebbe lo Stato, quindi il demanio, solo in caso passati 10 anni, perché per 10 anni si possono presentare eredi legittimi e quindi fare richiesta. Deve essere ancora, da quello che sappiamo noi, deve essere ancora nominato il perito per stabilire l'attivo e il passivo dell'eredità. Quando chiaramente il curatore avrà uno stato dell'attività e della passività chiaro, la trasmetterà al giudice e in quel caso il giudice deciderà o meno di intimare al curatore di mettere all'asta il bene e l'immobile. Chiaro che il Comune di Prato, l'amministrazione comunale su quell'immobile, nel caso in cui verrà messo all'asta, l'intenzione è quella comunque di partecipare, non so se lo possa fare normativamente, si dovrà verificare se, ed è probabile che ci sia una prelazione, un diritto di prelazione dell'amministrazione comunale, e quindi nel caso in cui ci sia diritto di prelazione l'amministrazione comunale sarà intenzionata chiaramente a esercitarlo, perché quello è un bene che deve essere restituito alla città e ai cittadini, essendo un bene storico, un bene di primaria importanza per la città, come diceva appunto lei, capogruppo La Vita. Però questi sono tempi molto lunghi, probabilmente si andrà, non dico alla prossima consigliatura, probabilmente a quella successiva ancora. Comunque sì, il Comune sarebbe intenzionato nel caso in cui vada. Grazie.
Capogruppo La Vita.
Bene, grazie. Assessore, sono soddisfatta della risposta. Sì, ovviamente l'articolo di giornale c'era scritto un'altra cosa. Credo che il diritto di prelazione ci sia, perché se non ricordo male la Regione Toscana, era stato chiesto in passato alla Regione Toscana di partecipare a un'asta sulle cascine di Savola, quindi insomma penso che da un punto di vista normativo la possibilità c'è. Mi fa piacere che ci sia la volontà politica, spero che chiunque ci sarà la prossima, quella dopo, se saremo ancora vivi o insomma chi sarà a governare, che la volontà resti la stessa, perché veramente quel posto è magnifico e sarebbe veramente un peccato. La preoccupazione, e qui io non so se, insomma, lo faccio presente, non so se, perché 10 anni sono tanti, cioè lì 10 anni si rischia che, lasciandolo all'abbandono, ora poi non so se il curatore, il perito, il tribunale può predisporre di mantenerlo curato, se dovrà intervenire la sovrintendenza, io non me ne intendo di leggi e norme varie, però insomma sicuramente 10 anni sono tanti, già lì è messo male, diciamo, la situazione, si rischia veramente poi di perdere, insomma, di ritrovarsi un bene danneggiato, ecco. Quindi speriamo che fra tutti gli enti che dovranno partecipare a questa cosa si riesca a trovare una soluzione anche che lo mantenga quantomeno in uno stato di conservazione finché non si sa, insomma, che fine farà. Grazie.
Grazie Capogruppo La Vita. Allora passiamo alla prossima interrogazione del consigliere Cocci. Interrogazione del consigliere Cocci del gruppo di Fratelli d'Italia in merito all'illuminazione via del Coderino. Risponde l'assessore Sansò. Prego consigliere Cocci.
Grazie Presidente e buonasera, buon pomeriggio a tutti di nuovo. Niente, l'interrogazione è molto semplice, riguarda l'illuminazione di questo tratto di strada. Alcuni cittadini si erano mossi, insomma, facendo una petizione e quindi si chiedeva a che punto era la situazione. Grazie.
Prego, Assessora Sansò.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera a tutti i consiglieri, componenti della Giunta, a tutti voi. Allora, mi interroga per sapere se sono stati fatti sopralluoghi. Sì, sono stati fatti 3 sopralluoghi, di cui uno con tutti i residenti, con la partecipazione dei residenti della zona. E come intendiamo appunto garantire la sicurezza dei fruitori? Lei nell'interrogazione fa riferimento al fatto che la strada presenta già una palificazione, però questi pali non sono di proprietà comunale ma sono di proprietà di Enel e Telecom e non possiamo utilizzarli per andare a installare corpi illuminanti, ma dobbiamo provvedere con una nostra palificazione specifica perché non ci viene concessa appunto l'autorizzazione. E l'ufficio sta lavorando per realizzare l'impianto di illuminazione nel tratto che va tra l'estratto della via che va dall'impianto del fotovoltaico, per capirsi, fino all'inizio del fosso. E tutto questo si sta, diciamo che l'ufficio ha, ha fatto appunto la garettina per l'affidamento dei lavori, e io quindi credo che a settembre, insomma settembre-ottobre, dovremmo essere pronti per la realizzazione di questo, in questo caso, così come anche di altri casi dove abbiamo già la programmazione in corso. Quindi diciamo che per quanto ci riguarda la cosa, insomma, è in via di risoluzione. Grazie.
Consigliere Cocci.
Grazie, ringrazio l'assessore, soddisfatto della risposta, quindi insomma questi cittadini prima dell'inverno avranno risposta a questa esigenza, un'esigenza sia di sicurezza da un punto di vista delle abitazioni, perché ovviamente una zona poco illuminata più è adatta a determinate anche situazioni di furti, ma anche soprattutto per la sicurezza stradale, perché mi indicavano molti cittadini che insomma vanno lì, lei poi è amante degli animali, vanno a portare fuori gli animali e tutto, ovviamente poi essendo anche la strada percorribile dalle macchine si trovano spesso in situazioni di pericolo. Grazie.
La prossima interrogazione della consigliera Vattoni del gruppo di Fratelli d'Italia relativa ad aria sgambatura cani di via del Campaccio, risponde sempre l'assessore Assanzò. Prego consigliere.
Sì, grazie. Allora, premesso che in via del Campaccio sono situate delle aree di sgambatura dedicate ai cani, e considerato che le aree sono utilizzate ogni giorno da tante persone per le attività dei propri animali, visto che la più estesa di queste aree presenta una recinzione rialzata rispetto al terreno, che favorisce l'uscita dei cani di piccola taglia, che sfuggono così al controllo dei relativi proprietari. Chiedo appunto se di intervenire sulla rete in modo da impedire il passaggio dei cani di piccola taglia sotto il cancello. Grazie.
Prego, assessore Sanzò.
Grazie, grazie Presidente. Allora, il giardino del Campaccio è stato oggetto di riqualificazione da breve, insomma, e se vi ricordate, quella è un'area che da parte dei fruitori dei cani, io ho fatto più sopralluoghi, è una delle aree, insomma, molto frequentate. E nella riqualificazione noi pensavamo che venisse riqualificato, perché è stato suddiviso l'area per cani di piccola e grossa taglia, che venisse riqualificato il tutto. C'è stato un disguido tra uffici, è stata riqualificata solo una parte. Noi a metà giugno l'ufficio appunto del Verde Pubblico abbiamo fatto il sopralluogo e abbiamo appunto ordinato quello che è servirà per qui come per altre aree, cioè quelle di nuova realizzazione, perché le altre le abbiamo già tutte appunto riqualificate, però in questo caso qui diciamo che la sostituzione è prevista appena arriva la rete. Ora c'è agosto, che è un mese un pochino più lento, però diciamo che la previsione della realizzazione dell'area di sgambatura identica a quella che è già stata realizzata, che permette, perché io conoscevo bene quel problema, me l'avevano già sollevato i cittadini lo scorso anno, però con la previsione della riqualificazione del giardino pensavo che tutte e due le aree fossero oggetto di appunto risistemazione della rete. Così non è stato, quindi interverremo come Verde Pubblico e a breve, insomma, i tempi dell'arrivo del materiale, e poi procederemo a utilizzare gli stessi materiali come sono stati utilizzati per l'altra parte, e quindi il problema dei cani piccoli che riescono ad infilarsi appunto sotto la recinzione perché era un pochino più debole, mentre invece questa, essendo un pochino più robusta, non ce la fanno, e quindi io spero che si risolva il problema. Grazie.
Prego consigliere Vattoni.
Allora, ringrazio della buona volontà, ma si vede che ultimamente non è stata a fare un sopralluogo lì alle aree di sgambatura, perché non so se ha notato che c'è stata messa una rete sotto nel punto in cui i canini passavano. No, Ma siccome una signora che frequenta l'area di Sgambatura mi ha detto che è andata lei a comprare la retina perché questi cani piccolini riuscivano a passare di sotto. Io infatti quando sono andata a fare il sopralluogo ho detto guarda, meno male, hanno già, il comune si è già mosso per proteggere questo cancello da, appunto, da canini che riescano a passare di sotto. Una signora mi ha detto no, il comune non c'entra niente, sono andata io a ordinare la rete per metterla sotto perché questi cani ovviamente continuano a sfuggire ai proprietari, quindi ma ho capito, ma se è già stato fatto da cittadini, perché purtroppo aspetta, bisogna arrangiarsi da
l'assessora
solo.
L'assessora gli fa una specifica, un attimo solo.
Sì.
Se forse non sono stata chiara, quell'area, sono state cambiate tutte le reti dell'area di Sgambatura. Quell'area lì non fu cambiata perché quello era un giardino che sarebbe stato oggetto di una riqualificazione importante. Siccome l'appalto l'ha seguito un ufficio che non è il Verde Pubblico, ha previsto in questa riqualificazione soltanto una parte della recinzione dell'area di Sgambatura, perché lì sono state scisse, lì era un'area unica e sono state scisse in due. Quindi cos'è accaduto? Che un'area ha la recinzione idonea, corretta, mentre invece l'altra presenta ancora i problemi di cui appunto lei consigliera evidenzia la situazione, che noi conoscevamo, e quindi abbiamo ordinato il materiale. Appena arriva il materiale si risolve anche quella situazione. C'è stato un disguido fra l'ufficio urbanistica e l'ufficio verde pubblico che non si sono compresi, perché il verde pubblico riteneva, pensava che venissero tutte e due le aree di Sgambatura, piccoli e cani di grossa taglia, rimessi a nuovo. Così non è stato, quindi le abbiamo ordinate noi, perché io ero già a conoscenza della situazione, perché i cani piccoli con la rete che è un pochino più blanda è facile che riescano a scavare e passano di sotto, ma io questo lo sapevo. Quindi io le sto dicendo che verrà, è già in previsione, già ordinato il materiale, appena arriva il tempo di appunto collocarlo, e tutte e due le aree, cani di piccola e grande taglia, saranno con la stessa tipologia di recinzione e si risolverà il problema appunto dei cani di piccola taglia che passano di sotto. Sono stata chiara? Grazie.
Sì, ma io ho capito quello che sta dicendo, però ho detto che il problema nel frattempo è stato risolto da dei cittadini che hanno messo la rete lì dove appunto c'era stato scavato e i cani riuscivano a passare. Poi non c'è un cartello perché l'avete messo solo da una parte e c'è scritto appunto che non si possono stare più di un certo periodo nell'area di Sgambatura, che è divisa in cani di piccola taglia e grande taglia, sì. Però alla fine ci vanno sempre sia da una parte sia dall'altra cani di grossa taglia. Tra l'altro ieri l'altro c'era un cane lupo, non c'era neanche il proprietario, l'ha lasciato lì nell'area di Sgambatura e è andato via, immagino di che nazionalità, perché lo fanno loro di lasciare cani sciolti. Comunque dico, metteteci cartelli, perché lì i cani di grossa taglia sono padroni di tutte e due le aree di Sgambatura.
Non è oggetto
dell'interrogazione. No, è perché in quella dove ci dovrebbero stare cani piccolini ci stanno cani grossi.
Ha risposto sul tema della rete.
Sì, però intanto grazie. Io dico, non sono soddisfatta perché intanto sono cittadini che hanno risolto il problema da soli. Poi che verrà fatto in modo migliore non lo metto in dubbio, però intanto, visto che ancora c'è il silenzio e la non presenza delle istituzioni in alcune zone, i cittadini saranno già da soli. Grazie.
Allora avrei la proposta, assessore Faggi. Assessore Faggi, mi chiamate Faggi. Simone. La proposta di delibera 17 del 28 giugno 2023, report di controllo strategico secondo semestre 2022. Relazione all'assessore Faggi, perché l'assessore Squittieri purtroppo non può essere presente. Prego.
Sì, appunto sono io appunto che presento la delibera, in quanto l'assessore ha avuto un piccolo problema di salute, quindi non è potuta essere presente. Il report di controllo strategico del secondo semestre 2022 è stato presentato oggi in Commissione 2 dall'assessore Squittieri, quindi componente della commissione, quindi sono a conoscenza del contenuto della delibera. Il report di controllo strategico sostanzialmente è la verifica dello stato dell'arte dell'applicazione del DUP che l'amministrazione comunale approva con l'approvazione del bilancio. Il DUP va inteso come estrinsecazione amministrativa tecnica degli indirizzi politici che l'amministrazione si dà ed è riferibile non soltanto all'azione del comune in quanto tale, ma in un'accezione più grande, considerando anche il mondo delle partecipate e tutto ciò che insiste sul comune e sull'azione comune a tutto tondo intesa. Quindi all'interno del monitoraggio c'è anche la sezione legata alle partecipate, agli obiettivi delle stesse e agli indirizzi che l'amministrazione dà e i consiglieri danno con l'approvazione del bilancio e del DUP. Diciamo che il report è diviso in sezioni, le sezioni danno conto di un lavoro che l'amministrazione ha messo in campo riferibile all'anno 2022-2024 che io valuterei buono nella sostanza e nella forma e che danno il senso del lavoro faticoso, complesso, ma devo dire incessante che l'amministrazione e gli uffici stanno facendo in questi anni. Ed è il report uno specchio, uno strumento a disposizione non soltanto della maggioranza ma anche della minoranza, soprattutto direi della minoranza, per dare una valutazione complessiva del lavoro che è stato svolto e per verificare a seconda degli indici assegnati lo stato di salute dell'andamento dell'amministrazione, ma anche una valutazione non soltanto tecnica amministrativa ma anche politica dell'azione che l'amministrazione mette in campo. Io direi che noi abbiamo lo ribadisco senza eccedere in trionfalismi, però un buon andamento della macchina comunale, un buon andamento delle nostre società partecipate, un buon livello di raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati. Abbiamo anche degli ottimi ritorni rispetto alla qualità dei servizi che sono stati erogati da parte della cittadinanza. Faccio riferimento ad esempio della qualità del servizio degli asili di nostra competenza. Questo va valutato, l'altro aspetto che vorrei mettere in luce va valutato non soltanto riferito al 2022, ma va valutato nell'insieme della triennalità. Vi sono degli obiettivi che ovviamente sono da valutare alla fine di questo triennio e che vedono alla fine del 22 soltanto l'inizio del percorso. Faccio riferimento ad esempio al tema della casa, il tema della casa che vedrà, spero, con vigorosa forza una situazione migliore rispetto al 22, sia per quanto riguarda le case popolari, sia per quanto riguarda l'emergenza alloggiativa, sia per quanto riguarda i patti territoriali, quindi sia da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista politico rispetto all'azione che l'amministrazione sta mettendo in campo con i soggetti interessati. Ma anche rispetto allo sport, la valutazione del 22 non può che essere considerata una valutazione che deve vedere poi un giudizio finale alla fine del 24. Noi abbiamo iniziato adesso, ci sono 9 cantieri in corso, quindi è chiaro ed evidente che una valutazione complessiva del lavoro che in questo momento abbiamo impalcato noi lo potremmo dare nel 2024. Anche per quanto riguarda lo stato di avanzamento delle opere pubbliche, direi che noi siamo in una situazione al netto di alcune situazioni oggettivamente complicate e che ci vedono e vedono la città un po' in difficoltà, io vedo che le nostre opere pubbliche stanno andando avanti, c'è una verifica costante della situazione, noi siamo consapevoli delle difficoltà anche contestuali che stiamo vivendo, che sta vivendo la nostra città all'interno di un sistema complicato come è il sistema italiano, all'interno di un sistema in difficoltà come è in questo momento il sistema europeo occidentale, e al netto di queste difficoltà e di questi appesantimenti, però il giudizio che noi diamo è un giudizio buono. Come è buono, se non direi di più, il giudizio che io do, che l'amministrazione dà sugli aspetti economici finanziari. Il nostro è un buon bilancio, è un bilancio che consentirà investimenti ulteriori, che ci consentirà quindi di proseguire in questa situazione che ho definito difficile nei prossimi anni, comunque ad una velocità di crociera adeguata. Questo senza nascondere le difficoltà e i problemi che possono nascere, appunto senza nascondere le difficoltà e i problemi che sono emersi in alcuni punti del percorso amministrativo. Però il giudizio che viene fuori dal report è un giudizio che io reputo sostanzialmente più che positivo. E poi sul tema delle partecipate, come sapete, in questi 9 anni è stato fatto un grande lavoro di ristrutturazione, un grande lavoro di accorpamento, che ci consente di dire che anche il numero dei soggetti che in questo momento fanno riferimento all'amministrazione comunale sono oggettivamente diminuiti in modo sostanziale, con tutto ciò che ne comporta in termini di efficienza, di efficacia e di economicità. Quindi il giudizio che l'amministrazione porta rispetto a questo documento è un giudizio positivo. Presidente.
Grazie Assessore Faggi. A questo punto lascerei la parola ai consiglieri. Chi vuole intervenire? No. Allora, a questo punto allora passerei alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Romei?
Favorevole.
Capogruppo Mugnaioni?
Favorevole.
Capogruppo La Franceschina? Così, capogruppo Betti, consigliera Betti.
Dunque, buonasera a tutti. Innanzitutto mi dispiace per l'assessore Squittieri, ringrazio comunque per la disamina fatta dal vice sindaco Faggi. Tutta questa positività però, anche se ce l'avete presentata in 2 sedi diverse, non ci ha assolutamente convinto, perché insomma, ovviamente, come ha detto giustamente lei all'inizio, qui ci si basa sul dubbio, quindi sull'atto programmatico vostro, della vostra campagna elettorale, pertanto il nostro voto sarà contrario.
Capogruppo La Vita.
Grazie Presidente, contrario.
Capogruppo Sciumbata.
Grazie Presidente, la lista civica è favorevole.
Capogruppo Spada, no, non c'è, scusate, quindi non c'è neanche Curcio. Capogruppo Belgiorno.
Contrari.
Capogruppo Sapia.
Grazie Presidente, mi ha convinto molto e ci ha convinto molto la disamina che ha fatto il Vice Sindaco in virtù del documento e di quanto elencato anche in termini di operatività e di livelli di efficienza e efficacia, al netto delle problematiche che l'ente incontra tutte le volte che si approccia poi all'esecuzione dei lavori, delle opere pubbliche, della messa in opera dei cantieri. Però ecco, questo report strategico ha voluto il caso che noi lo porteremo in approvazione
proprio questa settimana, e in virtù anche, diciamo, come dicevo io, un caso, perché sono usciti dei dati che non ci devono ovviamente portare qui dentro ad usare toni trionfalistici, ma indubbiamente possono darci un termometro di quanto l'amministrazione Biffoni possa aver inciso rispetto alle dinamiche e alla volontà popolare di questa città. E come viene ripetuto anche spesse volte qua dentro o anche fuori, in cui c'è una parte che grida a volte anche in maniera scomposta rispetto a quelle che le cose non sono state fatte, alle problematiche, a tutto, diciamo, un'impalcatura che vorrebbe questa città in emergenza, invece i dati del Sole 24 Ore, Governance Pool, vedono il sindaco Biffoni e l'amministrazione ottavi in classifica con un grado di soddisfazione e di, diciamo, questo è un sondaggio che viene fatto in maniera puntuale e scientifica, e quindi non è il PD che lo dice, ma è le persone che sono state sentite, con il 59,5%, quasi il 60% delle persone, dei residenti aventi diritto al voto, rivoterebbero in maniera molto anche larga questo sindaco e questa amministrazione. Ma ripeto, non ne voglio fare una campagna, diciamo, qua dentro, anche perché non è la sede, però mi premeva fare una sottolineatura rispetto anche il grado di incisività che l'amministrazione Biffoni opera rispetto agli obiettivi che si era dato rispetto appunto al programma elettorale e poi alla messa in atto di quelle che sono le opere pubbliche, e il grado di soddisfazione appunto della cittadinanza rispetto a quello che è stato fatto. Poi certamente in questo anno ci sarà la possibilità di verificare anche puntualmente quello che vedremo più avanti con anche la prossima variazione di bilancio. Avremo modo di interloquire ancora di più con la cittadinanza, anche voi, rispetto a un problema che è stato molto sentito, quello di avere un'interlocuzione maggiore e più continua con i cittadini, perché mi preme sottolineare che 2 anni e mezzo di pandemia ci hanno forse anche un po' allontanati rispetto a quelli che sono le prospettive, le esigenze, ma questo non proprio per volontà nostra, ma anche perché c'è stato appunto un allontanamento forzato da parte delle istituzioni rispetto a quelle che sono, diciamo, io personalmente a volte risento, rivedo delle persone anche dopo tanto tempo, ma non perché non ci sia stata la possibilità o l'occasione, ma proprio perché questo distanziamento forzato un po' da parte di tutti e tutte ci ha portato a non saper individuare poi quelli che sono anche i sentiment di una parte o di tutto l'elettorato. Quindi questo anno ci servirà, io immagino, anche proprio a questo, a riuscire a portare a compimento quelle che sono state le esigenze dei pratesi e poi dopo saperle anche spiegare fino in fondo chiudo da parte di questa amministrazione, per lasciare a quella che verrà una Prato più adeguata alle esigenze e alle sfide della modernità. Voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.
Allora, ci prepariamo per la votazione della delibera numero 17 del 28 giugno 2023, report di controllo strategico secondo semestre 2022. Si può votare. 19 favorevoli, un astenuto e 6 contrari. Un attimo, controlliamo se è tutto a posto. Se togliete la tesserina del Cocci, perché risulta...
Spada votato.
Spada votato, sì.
Quindi a posto. No, no, era il Cocci che era uscito.
Ci prepariamo per la votazione dell'immediata eseguibilità. Si può votare. Mancano dei voti. Uno. Manca uno della minoranza. Ora si controlla chi.
Prima c'era una
stella. Ovattoni.
Contraria.
Quindi sono 19 favorevoli, 0 astenuti, 7 contrari, votata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che è la mozione del capogruppo del giorno in merito alla modifica dei criteri di assegnazione degli alloggi popolari ERP. Prego, capogruppo.
Sì, grazie Presidente. Vorrei fare una dichiarazione prima di ritirare l'atto. Questa è la prova evidente di come alcune nostre proposte presentate a luglio 2021 e tanti altri atti che ci sono ancora da discutere nei nostri vecchi, purtroppo oggi questi atti non contano più niente, perché quello che abbiamo noi previsto e chiesto nel 2021 erano cose giuste e ora, a distanza di 2 anni, la Regione in questo caso si sono adattati. Però questa è la prova evidente di quanto noi ogni volta ci diamo da fare, portiamo le istanze dei cittadini e tutto, e voi non le volete discutere. E passiamo ora per quelli magari che ritirano un atto. Perché? Perché è superato. Quindi mi dispiace, e alla prossima capigruppo chiederò proprio tutti gli atti vecchi, questo è 2021, datati 2021 e 2022, di essere trattati al più presto, perché non ci vogliamo ritrovare a dover lavorare o a dare delle risposte dei cittadini, perché le cose sono state fatte di già e magari anche con il nostro contributo, con il nostro suggerimento. E mi dispiace perché qualcuno magari in quel momento non ci voleva dare la parola di portare queste istanze qua. Concludo dicendo, l'ho detto prima al Vice Sindaco Faggi, quello che è mancato in questi 9 anni da parte vostra per quanto riguarda le case popolari è stato un maggiore investimento in nuovi alloggi, perché sono davvero pochi gli alloggi che sono stati creati in 9 anni dalle giunte Biffoni, e la domanda purtroppo delle case popolari è sempre più alle stelle, è schizzata anche nell'ultimo bando, e questa è la dimostrazione che purtroppo nell'andare avanti aumentano le richieste, perché purtroppo l'economia ancora non sta portando un benessere collettivo. E grazie, con questo concludo e ritiro l'atto.
Grazie capogruppo per il giorno, quindi la comunicazione del ritiro dell'atto. Non abbiamo altri punti all'ordine del giorno, quindi chiudiamo il consiglio e buona serata.